della Whirlpool, ciao, buonasera.
Buonasera.
Allora, noi ti abbiamo cercato perché volevamo avere un po' notizia di come vi state muovendo a Napoli. E allora, dopo ovviamente che il governo, come dicevo all'inizio di trasmissione, ha gettato la spugna, ha detto che non ci sono assolutamente margini per ulteriori trattative di fronte al muro che ha alzato la Whirlpool, voi intanto come avete preso la notizia e che cosa state facendo? So che stamattina avete fatto un blocco alla stazione centrale.
Sì, sì, allora noi sicuramente stiamo continuando la lotta che già da 8 mesi stiamo portando avanti. In più oggi abbiamo effettuato degli blocchi sulla stazione di Napoli, dopodiché ci siamo recati alla regione Campania, dove abbiamo avuto anche un incontro con l'assessore all'attività produttiva e al lavoro e con il presidente del Consiglio, dove abbiamo redatto anche un documento perché la regione Campania ha confermato quello che già aveva dichiarato prima dalla vecchia giunta, perché in Campania ci sono state delle elezioni, quindi è cambiato anche un poco l'assetto politico degli assessori, confermando i 20 milioni di euro messi in campo, in più la conferma delle zone ZES, le zone speciali, quindi con una defiscalizzazione, e in più si fa promotore di creare un tavolo di incontro con il governo, con le istituzioni locali, comune e regione, con le parti sociali, sindacati e lavoratori. Perché questo? Perché noi, quando siamo stati l'altra volta sull'autostrada, che abbiamo creato l'altro blocco, avevamo chiesto, tramite la prefettura, un incontro con il premier Conte, dove noi volevamo parlare con lui e fargli capire perché noi non eravamo d'accordo alla chiusura di Napoli, quali erano le motivazioni, quali erano la situazione della reale di Napoli. Invece il premier ha contattato direttamente la multinazionale, avendo quella risposta che si conosce, ma senza poi mettere sul tavolo quello che noi sosteniamo, perché in questi 18 mesi è cambiato tantissimo. Cioè Whirlpool non può dire che 18 mesi fa è la stessa cosa di adesso. Oggi in Italia la pandemia ha colpito tutti i settori, tranne quello dell'elettrodomestico, che è in crescita, ed è in crescita non solo per gli altri multinazionali, altri fornitori, ma anche per Whirlpool. Tutte le fabbriche in Italia stanno lavorando a pieno regime e in più stanno 700 contratti interinali in essere. Abbiamo creato anche il blocco dello straordinario. Questi non sono volumi di recupero rispetto al lockdown creato a marzo, perché come si sa Whirlpool, nonostante la chiusura di Napoli e le chiusure dovute per il lockdown, ha chiesto di lavorare prima di tutte le altre aziende. Quindi abbiamo risposto con una richiesta fatta dall'azienda, concordando i protocolli di sicurezza e rientrando a lavorare. Quindi questi sono volumi in aggiunta rispetto alle produzioni che già c'erano per il 2020. Quindi è impensabile che una multinazionale con 5.000 dipendenti fa 700 contratti interinali. Il problema sono 350 persone di Napoli, perché anche la produzione che facciamo a Napoli è richiesta, perché se noi abbiamo prodotto fino alla settimana scorsa produzione, non si può spiegare questa chiusura.
Senti, per quanto riguarda, c'è mai stata una proposta ai vari tavoli a cui avete partecipato di riconversione della fabbrica anche senza la Whirlpool?
Allora, io non è che voglio sgombrare il campo della riconversione, perché sa come noi non vogliamo accettare una riconversione. Allora, noi al momento non riusciamo ancora a capire il punto della multinazionale, della chiusura di Napoli. Allora, quando ci dimostrano che Napoli è in perdita, perché si è astenato tante di quelle soluzioni, che la fabbrica di Napoli è perdita, quando il governo e la regione mettono i soldi non li vogliono, allora si devono far capire perché si chiude Napoli e poi capiamo e perché non si possono fare le lavatrici a Napoli e poi dopo possiamo discutere. Invece mi sembra che da un paio di giorni si sta prendendo sempre più piedi dell'alternativa su Napoli con un piano B pronunciato da una parte del governo, perché anche su questo aspetto qua non tutti nel governo la pensano allo stesso modo, perché c'è il ministro per la coesione sociale per il Mezzogiorno Provenzano, che ha partecipato ai tavoli e ha detto apertamente che se non c'è un piano industriale su Napoli, ma di che cosa vogliamo discutere? Poi c'è qualcuno che magari senza andare a leggere e scrivere dà per scontato che Whirlpool può andare da Napoli. Allora noi chiediamo prima al governo di fare una scelta unilaterale sulla multinazionale, perché un accordo firmato al Ministero dello Sviluppo Economico dopo 6 mesi senza applicarlo e senza sostenerla non è più applicabile. Cioè significa che la Costituzione, che le istituzioni non hanno più un valore. Allora noi diciamo che in primis si deve fare un tavolo per capire perché Whirlpool vuole andare via da Napoli e poi possiamo pensare a soluzioni alternative. Noi pensiamo, a fronte di una dichiarazione di una multinazionale, troviamo subito la soluzione alternativa. E poi le soluzioni alternative, se ci sono tanti di questi posti in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno, come altro, creiamoli. Se il governo e i governi precedenti parlano di che il Mezzogiorno deve essere un volano di sviluppo, una fabbrica che non è decotta, è un'eccellenza definita anche dalla multinazionale, sia per produzione ma anche per qualità e anche per a livello di impianto, impianto come a livello di impiantistico, se alla fine si chiude. Allora il governo si deve pure far capire, fa tanti di quegli spot annunciando che il Mezzogiorno deve avere lo sviluppo, questo è un primo segnale di sviluppo. Si mette, chiami la multinazionale, la fa rientrare sui passi, perché poi, la dico proprio così spensieratamente, noi non siamo affezionati alla lavatrice, nonostante che la facciamo da 70 anni, la sappiamo fare bene, ma Whirlpool deve rimanere a Napoli, è una questione anche di principio, perché al momento già hanno fatto altre scelte sul Mezzogiorno, chiudere Carinaro, chiudere Napoli, cioè, ma dobbiamo capire perché questa multinazionale è affezionata a chiudere le fabbriche in Italia e nello stesso tempo a utilizzare i soldi pubblici per gli investimenti. Allora il governo una volta e per sempre si deve schierare.
Sì, questo è una tradizione proprio dei padroni nostrani, hanno sempre preso i soldi pubblici e poi dopo chiudono. Questo sì, avete perfettamente ragione su questo, e soprattutto perché altri stabilimenti in Italia, non l'ho capito, ma mi sembra che non hanno riduzioni del gruppo Whirlpool.
Ecco,
non hanno riduzioni di personale?
No, allora, ovvero il piano industriale firmato nel 2018 prevedeva degli incentivi all'esodo su base volontaria. Questo sì, però non allora, poi diciamo che bene o male il mercato di elettrodomestici, quando abbiamo fatto l'accordo del 2018, era in contrazione, oggi è in crescita, quindi certo. Meno male, perché si dovevano impegnare a portare anche produzione dall'estero, dovevano lanciare nuovi prodotti come quello là di Napoli. L'accordo recitava proprio questo, recitava che si doveva investire su un nuovo prodotto su Napoli e saturare il sito di Napoli.
Certo, è così.
Senti, ma rispetto al fatto che il governo appunto ha dichiarato che non ci sono gli estremi anche legali per costringere la Whirlpool a tornare su queste decisioni, secondo voi è così o al di là dei tavoli ci sono delle possibilità invece da parte del governo di intervenire?
Allora, io sicuramente non so se ci sono leggi che possono fare l'impedimento a Whirlpool, però una cosa la so, che Whirlpool ha altri 5 stabilimenti in Italia e sicuramente una volta chiusa Napoli andrà a chiedere ammortizzatore e sostegno per gli investimenti. Io penso che il governo dovrebbe dire alla multinazionale se non c'è Napoli in un assetto di piano industriale non ci sarà ammortizzatore, non ci sarà soldi per altri siti. Questo lo possono fare, non c'è bisogno di una legge, è una scelta del governo. Perlomeno questo, se no poi veramente arriviamo che chi comanda sono le multinazionali, vengono in Italia quando gli fa comodo, rimangono, quando non gli fa comodo vanno via. Ma poi d'altronde acquisire Indesit dalla multinazionale, acquisendo Indesit e dico tra virgolette regalato dal governo, perché la mediazione l'ha fatto il governo italiano su Indesit, perché Indesit aveva fallito, aveva portato i libri in tribunale. Il governo Renzi con la ministra Guidi si è fatto portavoce dell'integrazione dell'acquisizione di Indesit, Anche questo, se hanno avuto dei vantaggi sull'acquisizione di Indesit, non possono dopo 3 anni, 4 anni chiudere gli stabilimenti in Italia. Perché poi anche qua dobbiamo capire la politica e i governi che ruolo vogliono giocare.
Senti, parlavi prima di 20 milioni che sono stati promessi, ma questi andrebbero a chi? Ai lavoratori, alle lavoratrici?
Non ho capito. Allora, diciamo che nei vari ragionamenti fatti dove la multinazionale all'inizio dell'avvertenza dichiarava una perdita di 20 milioni all'anno sul sito di Napoli, c'è stata una controproposta da parte del governo dove metteva in campo 100 milioni di euro per rilanciare il sito di Napoli e ce n'erano aggiunti altri 20 milioni dalla regione Campania sempre per sviluppo sul sito di Napoli, e in più si aggiungono oggi con il nuovo assetto della pandemia che ha creato delle cose diverse la defiscalizzazione fino al 2030 per le zone del mezzogiorno, e in più la regione Campania ha denominato le zone dove è sito la fabbrica di Napoli zona Z a statuto speciale, quindi ci sono altri incentivi che possono prendere, quindi veramente ci sono oggi dei fondi che potrebbero far sì che la fabbrica di Napoli può lavorare senza quei problemi che loro denunciano, perché anche su questo aspetto qua la multinazionale 10 giorni fa ha presentato i suoi piani economici dove ha guadagnato il 6% e ha avuto dei dividendi, nonostante che lei dichiara le perdite su Napoli, e addirittura in Italia ci sono dei guadagni, quindi non può venire a dire che ci sono delle perdite quando poi fa dei dividendi guadagnando.
È così. Senti, invece dal vostro, voi avete insomma in questi giorni sicuramente avete manifestato, blocchi eccetera, quali sono le prospettive adesso? Voi avete appunto dichiarato che non mollate.
Allora, noi sicuramente l'abbiamo detto oggi, ma si ribadisce anche nel comunicato che noi faremo la lotta contro l'azienda, però cerchiamo e abbiamo chiesto alla regione dei fatti portavoce di convocare un tavolo urgente con il governo per ricomporre di nuovo la vertente, perché ad oggi se ognuno di noi gli viene domandato perché Napoli chiude, nessuno è in grado di dirla perché chiude, ma io penso che nemmeno il premier Conte, nemmeno il ministro Patuanelli e nemmeno l'ex ministro Di Maio dello sviluppo economico sono in grado di dire perché Napoli chiude. Allora questo è il primo passaggio, che noi avevamo chiesto la presenza al tavolo di Invitalia, non perché doveva portare un soggetto per la reindustrializzazione, avevamo chiesto a Invitalia per far entrare nel data room dell'azienda per capire le perdite che l'azienda dichiarava, se erano perdite reali o fittizie, perché noi abbiamo presupposti che in una perdita globale del gruppo di 20 milioni alla fine sono stati dichiarati una fabbrica che alla fine non c'entra niente, dice Napoli perde 20 milioni, io se chiudo Napoli risolvi i problemi, quando poi 10 giorni fa esce fuori che è tutto in positivo e ci sono anche i dividendi, quindi cioè, noi abbiamo necessità di confrontarci con un tavolo serio, un tavolo dove si affrontano queste fabbriche qua, capire perché la multinazionale, poi se la multinazionale ha fatto una scelta strategica lo deve dire apertamente, disdice l'accordo del piano industriale, non lo disdice solo a Napoli, ma lo deve disdire per tutti i 5 stabilimenti del gruppo, e allora è un'altra cosa, ma no, che tu dove ti fa comodo vuoi andare avanti con un piano e quindi vuoi gli incentivi, ma dove non ti fa comodo chiudi.
È così, va bene, senti, e allora magari ci risentiamo per altre iniziative vostre e vediamo poi se questo tavolo ci sarà.
Raccontate di venire a Roma? No.
Non ho capito.
Se nel programma di iniziative, di incontri, eccetera, c'è anche una vostra venuta a Roma?
Allora, purtroppo il Covid ci vieta di fare questa cosa qua. Noi le riunioni le facciamo in videoconferenza, ma noi ci auspichiamo che possiamo fare un tavolo a Roma, perché da vicino il confronto alla fine è meglio di una videoconferenza. Purtroppo il Covid da un lato ci ha penalizzato, quindi anche su questo aspetto qua oggi la regione quello chiedeva uno stop di questa discussione, quindi di riportare tutta la discussione al dopo Covid, a quando finisce questa emergenza, perché in questo momento veramente si farà qualche scelta accelerata che magari poi dopo non è più recuperabile.
È vero.
Quindi questo era anche il senso della posticipazione della scelta aziendale.
Certo, va bene, grazie allora per averci un po' spiegato come stanno le cose e sicuramente ci risentiamo.
Buona serata.
Ciao,
bocca al lupo, ciao. E questa era, insomma, non so come definirla, insomma, una cosa abbastanza scoraggiante rispetto appunto al fatto che le cose che diceva il compagno sicuramente sono vere, cioè non si riesce a capire, ci sono addirittura i dividendi, c'è un'attività in attivo, qual è poi il motivo per cui si chiude Napoli, dopo appunto l'accordo che ha regalato, come diceva il compagno, soldi e agevolazioni.
No, ma sembrano purtroppo storie d'altri tempi a sentirle in questo periodo qua, dove tutta l'attenzione è concentrata sull'epidemia, i contagi eccetera, e sentir parlare di queste vicende, no? Sembra appunto di fare un passo indietro, e perché siamo stati indotti un po' tutti a scordarci, a mettere da parte quello che tutte le problematiche del cosiddetto mondo del lavoro, ma soprattutto di lavoratori e lavoratrici che passano in secondo ordine, perché la Whirlpool è un caso nazionale, ma insomma ce ne sono altri e parecchi altri, perché con questa situazione anche se non è vero, l'industria se ne approfitta, i padroni se ne approfittano, dichiarano situazioni di crisi, come insomma i conti non dimostrano, e da un lato prendono gli incentivi a fondo perduto, i finanziamenti a fondo perduto, e poi capacissimi di chiudere da un momento all'altro uno stabilimento e riaprirlo da un'altra parte. Del resto, insomma, abbiamo visto in questi mesi qual è stata la politica di Confindustria, sempre quella di attaccare, per esempio, sulla questione dei licenziamenti, di avere mano libera sui licenziamenti, insomma.
Sì, storie, come dicevi te, già sentite, aggravate dal fatto che anche magari una volontà di venire a creare un problema proprio a Roma in questo momento non è possibile metterla in pratica. Certamente una videoconferenza non crea un problema.
No,
insomma,
Non crea nessun problema, insomma, qui ci vorrebbe una forzatura da parte degli operai: noi veniamo a Roma comunque, poi fate quello che vi pare.
Sì.
Cioè, non,
comunque, insomma, perché... stanno